l'arduo compito di concludere questo lungo pomeriggio a Luca Gibello. Prego.
Grazie, buonasera. Tenterò di non essere troppo noioso visto l'ora. Ringrazio molto l'Urban Center per questo invito e Marco Guerzoni in particolare. Non nego che sono molto preoccupato a tentare di tirare le fila ed è per quello anche che volevo parlare dopo aver sentito due progettisti. Io sono architetto, ma appunto io sono credente, dico sempre, ma non praticante nell'architettura, quindi io i danni non li faccio, come diceva Marco, li faccio in un altro senso, nel senso che faccio stampare un giornale, quindi tiro giù quei 2-3 chilometri quadri di foresta per utilizzare la carta, ma danni in città non ne produco. Speravo di avere qualche conforto da queste presentazioni, qualcuno l'ho avuto, qualcuno no. E perché la domanda che anche Marco Guerzoni ha posto all'inizio chiedendo se il mondo globalizzato aveva contaminato pratiche e modi della progettazione degli spazi multiculturali, gliel'avevo già un po' accennato per telefono, mi viene da dire no, con una risposta secca, quindi salutarci tutti e andare a casa, un po' come diceva Mauro Sarti per quello che riguarda la visibilità dei temi della città multietnica sulla carta stampata. No, ma perché? Perché tranne qualche esempio, forse che arriva un po' dal basso, alcuni di quelli che ci presentava Gianfranco Bombaci, non entro invece nel tema della progettazione all'estero, molto interessante, ma tento di guardare la realtà italiana in questo momento. No, perché guardo, io non partecipo a concorsi di progettazione, ma ne seguo i bandi, li guardo. Guardo i bandi di concorso. Quando leggete il documento preliminare alla progettazione, correggetemi se sbaglio, perché voi li fate a volte, le indicazioni sono quelle, quando parliamo di concorsi di riqualificazione di spazi pubblici, perché di questo stiamo parlando, sono indicazioni che riguardano il decoro generale. In Francia direbbero l'aménagement, la sistemazione dello spazio. Non entrano nel merito di prevedere una fruizione articolata di quello spazio da parte di soggetti che sono portatori di esigenze diverse, conflittuali, come abbiamo sentito prima. Così anche i programmi realizzativi, gran parte delle amministrazioni pubbliche non hanno queste preoccupazioni. La preoccupazione è quella di rifare bene la piazzetta, di mettere possibilmente una fontana con un po' d'acqua che scorre, di fare un po' di design, no? Mettere quattro panchine ben disegnate e morta lì. I progetti che vedo degli architetti non vanno tanto meglio. I rendering sono politically correct, perché i rendering riportano sempre l'immagine, l'avatar del tizio di colore giallo, rosso, nero, eccetera, ma al di là di quello anche non mi pare di vedere un'attenzione a una progettazione di spazi di relazione che abbiano attenzione e rispetto, come diceva giustamente Massimo Lepore, verso l'utente particolare. E allora mi chiedo, ma esiste ancora un'idea di spazio pubblico, un'idea di spazio pubblico della polis come spazio di interazione tra persone differenti che hanno il piacere di incontrarsi? O forse ve ne sono tanti di spazi pubblici, o forse alcuni non sono veramente tali, non sono veramente spazi pubblici, sono spazi, come ci è stato detto anche oggi, di reclusione, di autoesclusione. L'assessore Merola parlava di separati in casa, Bergamaschi parlava di autoesclusione, e soprattutto sono spazi di risulta, Oggi mi sembra che la preoccupazione di chi ha la possibilità, amministrazioni, privati, immobiliari, gruppi di investimento, la preoccupazione è quella di realizzare degli edifici e poi quello che è il resto viene di risulta. Cioè non è il problema invece che c'è un buco con gli edifici intorno. Chi di voi è architetto e ha studiato un po' di storia contemporanea dell'architettura contemporanea sul libro di Bruno Zevi, no? Parlava di, faceva quegli esempi presi dalla studio dell'urbanistica degli studiosi tedeschi, dove faceva vedere gli edifici in planimetria come bianchi, non neri come in genere avviene nelle planimetrie a larga scala, e neri gli spazi pubblici, che vi dà l'idea appunto del vuoto costruito. Mi pare invece ormai che il problema sia quello di costruire e poi certo davanti ci sarà un qualcosa. Temo forse che appunto l'idea di spazio pubblico si sia frammentata, come dicevo ve ne siano tanti, e ognuno si sia preso il suo. Qui mi ha dato, lo ringrazio, Marco Guerzoni, questa pubblicazione che è frutto di una ricerca sulla civiltà dei superluoghi, che è sfociata poi in un convegno l'anno scorso, se non ricordo, 2007, scusate, che appunto parla di quelli che sono gli outlet, i centri commerciali, gli aeroporti, le stazioni, dove ormai gran parte di noi italiani ci riversiamo. Non perché abbiamo interesse a interagire con altri nostri, il nostro vicino di casa che ci va anche lui, semplicemente perché è una forma povera, semplice di entertainment. Andiamo lì, passiamo la nostra giornata. Leggevo sulle pagine locali, io sono di Torino, di Repubblica, che diceva che quest'anno passato, vista la crisi ormai che era incipiente, eccetera, una quantità incredibile di famiglie torinesi aveva sostanzialmente trascorso le sue vacanze andando reiteratamente negli shopping center della cintura di Torino e trascorrendo lì la giornata, perché almeno ovviamente lì c'era appunto la gelateria, la fontanella, l'angolo giochi per il bambino, e ci si poteva tutti alienare felicemente. Che fare? Appunto, per me è facile parlare, poi io non faccio il progettista, quindi cavoli sono loro e il problema non è mio. Il progetto non nasce a partire da una visione demiurgica dell'architetto. In certe esperienze di cui raccontava Gianfranco Bombacci ho visto un po' questo, se posso dirlo, soprattutto in quella torinese, cioè di dire noi facciamo, poi alla fine vi spieghiamo, no? E organizziamo il consenso, no? Sappiamo che in Italia di gente che organizzava il consenso in passato, no? Ne abbiamo avuta e ne abbiamo qualcuno ancora oggi. Non credo che la strada sia questa. Non credo che sia un problema di forme, neanche di arredo urbano, di fare i dissuasori in una maniera piuttosto che in un'altra, neanche di rotatorie, ma qui ovviamente voi siete stati chiamati, avete fatto giustamente. Penso che invece ci sia da riattivare una discussione intorno alle funzioni degli spazi, cosa ci vogliamo fare, cosa ci vogliamo mettere, e qui sì la discussione deve essere allargata, deve essere condivisa e deve essere discussa, o forse discussa e condivisa. E sono d'accordo con Gianfranco quando diceva che la partecipazione può essere uno strumento, ma può essere anche strumentalizzata, non è la panacea di tutti i mali, perché ne parlavo pochi giorni fa con Matteo Robiglio, che è proprio uno dei titolari di Avventura Urbana, che citava giustamente come uno degli studi più importanti che seguono queste pratiche della partecipazione, ma lui stesso diceva bisogna poi vedere in questi confronti tra l'architetto che può essere preso in mezzo, non sa che parte stare, viene tirato di qua, lui tira gli altri, eccetera, in questi confronti tra l'architetto e la cittadinanza, quanto poi quei rappresentanti, perché si sa che non sono tutti, si sa che viene chi vuole, quanto quei rappresentanti siano rappresentativi delle istanze di tutti. E visto che abbiamo già detto che le istanze sono sempre più frammentate. Allora, se ogni parte, no, è disposta al dialogo, all'ascolto, l'incontro non diventa poi, la spiegazione del progetto non diventa una legittimazione a posteriori. E il dialogo deve essere assolutamente, come diceva la giornalista di Metropoli, deve puntare all'inclusione sociale, però poi mi dispiace non più vederla qui, non più parlarci insieme, mi dispiace non vedere qui il vicepresidente del Consiglio dei cittadini stranieri di Bologna, cioè è verissimo che noi dobbiamo assolutamente coinvolgere, dobbiamo essere inclusivi, però nello stesso tempo dobbiamo avere degli interlocutori, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo sapere da dove arrivano, eccetera, e poi dobbiamo sperare che questi interlocutori siano rappresentativi delle loro comunità. Io sto a Torino, a San Salvario, forse è un quartiere che qualcuno di voi conosce per le cronache, soprattutto qualche anno fa, cronache cittadine, cronache urbane che sono balzate anche alla cronaca nazionale. È un quartiere straordinario, un quartiere veramente un laboratorio multietnico. Sono molto felice che io possa uscire di casa e trovarmi ancora le botteghe, perché se non ci fossero le botteghe degli extracomunitari sarebbero tutte praticamente chiuse, e sono molto felice di poterle trovare aperte con orari un po' più metropolitani. A Parigi puoi comprarti una scatola di pelati alle 2 di notte uscendo, grazie ai magrebini che tengono aperto, poi lo so, paghi 10 euro, però comunque la trovi alle 2 di notte se ti vuoi fare una pasta al sugo. E sono molto contento di poter mangiare kebab, veramente, come diceva la giornalista di Metropoli, trovo assurdo l'idea di conservare, no, come a Lucca, una identità locale, temendo che la contaminazione delle funzioni porti a uno svilimento di quel luogo fisico, che comunque Lucca è mica un'altra cosa. Sono un po' meno contento di trovare la comunità rumena che tutte le sante domeniche pomeriggio sta 8 ore a certi angoli delle strade bevendo birra, insozzando in maniera indecorosa i marciapiedi, per cui le mamme con i bambini non possono più passare da quelle parti. E anche non sono tanto contento io stesso di trovarmi certe persone che usano i cassonetti come urinatoi. Credo che sia molto necessario discutere appunto di funzioni, discutere di cosa fare di certi spazi, coinvolgendo, ripeto, queste persone, ma avendo anche un riscontro da queste persone. Non credo che il buonismo porti a grandi risultati. Marco mi chiedeva qualche esempio, qui chiudo. Qualche esempio, non credo molto negli spazi disegnati ex novo, cioè il problema è proprio quello di dare significato o risignificare gli spazi delle periferie, e in questo apprezzo il lavoro su Corviale, eccetera. Apprezzo molto questi interventi che lavorano in contesti che sono già frutto di memorie. Spero in bene, ho sentito cose piacevoli su Bolognina, mi auguro, ecco, che le politiche intraprese possano andare in questa direzione. Non credo quindi tanto a ipotetici parchi della meditazione, di cui sento che vorranno realizzarne a Gibellina in provincia di Trapani, che forse ha altri problemi rispetto a quello del dialogo interculturale e di realizzare questo parco a tema sul dialogo religioso. Credo di più ad operazioni come quella a due passi dalla reggia di Caserta, non più nel comune di Caserta ma di Casagiove. L'operazione si chiama l'altra reggia, non ho voluto portare immagini per non appesantirvi, perché non è un problema architettonico, è un problema del recupero di una ex caserma borbonica, militare borbonica, trasformata in una parte in residenza, una parte in centro culturale, una parte in centro studi sulle culture del Mediterraneo, perché vedo che c'è un programma dietro. Mi auguro che poi al programma, il progetto mi pare dello studio Corvino e Moltari, mi pare un progetto degno, e mi auguro che dopo il programma, che dimostra comunque una attenzione al mix funzionale, è stato anche vincitore di un premio bandito dal San Paolo per il premio 100 città proprio per il riuso di spazi rilevanti, mi auguro che dietro il programma poi ci sia una programmazione, perché a volte poi abbiamo questi spazi meravigliosi che non vengono gestiti, non vengono utilizzati. Un altro laboratorio sul quale invece, appunto, come giornale dell'architettura mi piacerebbe tenere un faro acceso è il caso di Zingogna, che sono 5 comuni nella provincia di Bergamo, che erano nati negli anni, non vi dico stupidaggine, andati negli anni 60 come città giardino produttiva legata alle acciaierie, pensata per 50.000 abitanti, unendo appunto 5 territori comunali e realizzando questa sorta di città giardino. Oggi in realtà la città è diventata un ghetto dove ci sono problemi di marginalità sociale, tendenzialmente è abitata esclusivamente da immigrati di diverse nazionalità, e dove si sta avviando un contratto di quartiere che ha per titolo proprio per la risemantizzazione di Zingogna. E mi piace questo termine, risemantizzare, proprio in quella chiave che dicevo di lavorare su spazi stratificati per risignificarli. Mi auguro quindi, ecco, che per concludere ancora con la giusta attenzione che diceva Massimo Lepore, che appunto ci sia attenzione verso le comunità dei migranti e rispetto verso di loro, ma altrettanto che si abbia rispetto della città in cui le persone che siamo molto fieri di poter ospitare abbiano per la nostra città. Grazie.
Bene, grazie a tutti. Allora, appuntamento al secondo piano alla Figlia del Basetter per questo tentativo di integrazione alimentare con un aperitivo. E poi appuntamento tra due giovedì con la seconda delle conferenze sulla città degli altri, la città balcanica. Grazie.